6 di sera magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. I temi di questa puntata: apriamo con un nuovo fondo della Fonoteca Nazionale Svizzero dedicato a Chico Berta. Poi abbiamo un progetto che è appena stato presentato, si chiama Spazio di Rosa ed è un progetto promosso da Pro Famiglia Svizzera Italiana. Infine l'appuntamento con una conferenza alla Biblioteca Cantonale di Locarno dedicata al filosofo e politico romano Seneca. La Fonoteca Nazionale Svizzera è l'archivio sonoro della Svizzera con sede a Lugano. Fa parte della Biblioteca Nazionale del nostro paese e ha il compito di raccogliere, conservare e rendere accessibile il patrimonio sonoro della Svizzera. Con noi Jari Kopt, specialista di musica pop rock per la Fonoteca Nazionale.
Sì, la Fonoteca si occupa veramente di salvaguardare la memoria sonora svizzera, il patrimonio sonoro, non solo musicale ma anche parlato, anche i suoni. È stata fondata nell'87, che era una fondazione di diritto privato proprio nella Svizzera italiana, e poi da gennaio 2016 è diventata ufficialmente una sezione sotto la Biblioteca Nazionale Svizzera. E noi abbiamo il mandato di preservare suoni, voce, musiche, testimonianze audio che raccontano un po' la storia culturale e sociale della Svizzera, oggi per le generazioni future. Io sono arrivato ormai da un anno qui in Fonoteca e devo dire che a livello di archivi mi si è aperto un mondo, perché è veramente una ricerca della memoria del nostro territorio, delle persone che ci abitano, della musica che io amo tanto, e quindi è un posto veramente magico. Noi siamo una villetta qua a Lugano, dove da ogni finestra scaturisce fuori della musica, dei suoni, abbiamo i nostri archivi giganteschi.
Ecco, quando parliamo appunto di patrimonio sonoro, parliamo di un concetto centrale per la Fonoteca.
E se noi proprio collezioniamo, cataloghiamo completamente documenti sonori legati proprio alla nostra storia, alla storia svizzera, alla cultura. Per esempio abbiamo 5 settori principali, abbiamo il mio, che è quello settore pop e rock, che va veramente dall'hip hop alla samba al metal, poi abbiamo quello folcloristico svizzero, quindi dallo yodel al folk eccetera, abbiamo tutto il settore jazz, quello della musica classica, e poi quello suoni e parole, che appunto, come detto, raccoglie un po' tutto quello che non è musica. Lì abbiamo per esempio delle relazioni, dei meeting di politica, delle storie, abbiamo degli album interessantissimi di come suonano gli acciai svizzeri, quindi veramente una roba molto molto bella, molto interessante. Abbiamo allora anche teatro, piazze radiofoniche, interviste, documenti di ricerca, quindi veramente il concetto di patrimonio sonoro è grande, è esteso anche per un paese piccolo come il nostro, che poi tra l'altro è multilinguistico, quindi diventa qualcosa di veramente particolare, ed è fondamentale perché in Svizzera non esiste ancora una legge nazionale sul deposito legale dei documenti sonori. Sta arrivando per il digitale, e per questo motivo noi siamo già pronti, e oltre alla nostra collezione vastissima, noi abbiamo 500.000 di supporti fisici, quindi parliamo di CD, cassette, vinili, ma anche di acetati, quindi di supporti molto più antichi. Per esempio abbiamo qua delle cose fantastiche come i cilindri di cera, che vanno suonati poco perché ogni volta che vengono suonati si scava il solco, e quindi dopo un po' non è più ascoltabile, o addirittura dei fili di ferro che suonano.
Questi a quando risalgono?
Questi risalgono al 1800-1900, quindi sono molto variati, si trovano specialmente nella musica classica, barocca, un po' nel jazz, e sono veramente qualcosa di speciale. Noi alla fine abbiamo anche tutti questi materiali sotto forma di fondi o collezioni, quindi tramite delle donazioni, dei lasciti da parte di privati o istituzioni, andiamo a creare tutti questi fondi e collezioni che sono molto rappresentativi, i fondi per quello che è la produzione di un artista. Quindi faccio un esempio: abbiamo una band come i Gotthard, Ok, abbiamo tutti i loro album, ma abbiamo anche, ricerchiamo anche tutte le registrazioni fatte da loro, tutte le idee registrate su magari delle vecchie cassette, tutti i video di concerti, tutto quello che veramente va a creare il loro fondo, come si può fare proprio a livello letterario in una biblioteca. E poi ci sono le collezioni che invece sono quello che un collezionista svizzero legato alla Svizzera ha potuto raccogliere in una collezione propria, personale, e che quindi va comunque preservato da parte nostra.
Ecco, so che c'è un fondo che è appena stato completato, che è il fondo Chico Berta.
Sì, è un fondo al quale io tengo tanto, ci sono legato sia a livello lavorativo, perché è stato il primo fondo su cui ho lavorato, e sia a livello personale, perché ho collaborato con Chico Berta per tanti anni. Chico è nato nel 58, ha iniziato subito a muovere i primi passi nella musica quando aveva tipo 10 anni, ha ricevuto una chitarra e da quel momento lui è diventato una presenza costante, poi da giovane, da teenager e più in avanti, non solo come musicista ma anche come tecnico, produttore, una figura veramente chiave dietro le quinte della musica della Svizzera italiana e della Svizzera in generale. Pensate che nell'80 lui ha fondato il gruppo Trouble, che forse non vi dice niente, ma da lì nacquero i primi For Sale, e forse ancora non mi dice niente, ma da lì arrivano i Gotthard. E proprio l'esigenza poi di registrare per lui i Gotthard e altri suoi progetti, e di avere sistemi d'audio di qualità per i concerti, lo ha spinto a investire proprio in tutta la parte tecnica negli anni 80, e a metà di quel decennio, con la sua compagna Anita, ha fondato Kappa Sound, una realtà che ha fatto servizio tecnico audio per concerti, al suo studio di registrazione, ma è diventato veramente un punto di riferimento nel Canton Ticino. Pensa che lui ha registrato, abbiamo nel nostro archivio, appunto in questo fondo, dei concerti, delle recitazioni veramente mitiche, rare. È un fondo che racconta la storia del rock ticinese, svizzero, di tutta la musica, perché arriviamo ad avere delle registrazioni di Blues to Bop, Palco ai Giovani, Festate Chiasso, a Bellinzona che c'era il festival che si chiama poi a un certo punto Kingdom Festival. Dove ho trovato delle chicche su delle VHS di questo fondo Chico Berta, dove troviamo dei concerti degli Earth, Wind and Fire di Emerson, Lake and Palmer, una giovanissima Elisa che canta solo in inglese. E pensate che a fine luglio 96 su quel palco arrivò pure David Bowie. Ma poi dalle cassette video 8 con registrate le piste in studio di registrazioni mitologiche del secondo album dei Gotthard, di band leggendarie della Svizzera italiana come i Vomitors, gli Honey Flowers, le Wanted Witches, la prima band R&B di Iris Monet, oppure delle band veramente esoteriche come gli Rock Flambé, i Pipistrani, i Versi Vari, poi anche un album di Sesto Senso che non è mai poi stato pubblicato e tanto altro. Per me lavorarci è stato un tuffo nella musica degli anni 80-90 della nostra regione, e fondi come quello di Chico Berta della Kappa Sound dimostrano e mostrano quanto il patrimonio sonoro non sia solo memoria del passato, ma proprio una chiave per capire l'identità culturale di un territorio. Ed è una cosa meravigliosa, un fondo che stiamo chiudendo adesso, che comprende tantissimi supporti che si possono poi anche trovare sul nostro sito.
Esatto, quello che ti volevo chiedere, questo fondo, questa musica, questi rumori, quello che ci hai spiegato fino adesso, ma è accessibile, fruibile?
Sì, certo, sul nostro sito fonoteca.ch potete trovare tutto quello che abbiamo catalogato, archiviato. È un fondo, diciamo, da studiare, da scoprire. Io proprio il mio lavoro è quello di catalogatore, quindi io sono in contatto con tutti gli artisti svizzeri per le novità o per i fondi e catalogo, filo per segno, tutto quello che mi trovo in mano di dischi, di LP, di cassette, di tutto. E mettiamo più informazioni possibili. Al riferimento sonoro, quindi per ascoltare, a livello di diritti non possiamo far ascoltare tutto sul sito, ma abbiamo dei punti d'ascolto in tutta Svizzera. Questi punti d'ascolto si trovano in posti molto importanti, biblioteche cantonali, la Biblioteca Universitaria di Lugano, per esempio, l'Agoroteca Lugano, alcuni musei. C'è sul nostro sito la mappa che si può trovare, dove si può capire dove andare ad ascoltare tutto. E lì si può fare un salto all'interno di tutti questi fondi, di tutte queste novità, di tutto il patrimonio sonoro svizzero ed è veramente una cosa molto, molto incredibile, diciamo, perché c'è tantissima musica da ricercare, da scoprire, è tutta Svizzera.
Infatti mi sembra di capire che questo fondo nazionale svizzero sia bello ricco.
Sì, come dicevo, mezzo milione di supporti, ogni giorno ne arrivano di nuovi, li cataloghiamo, li archiviamo con cura. Solo adesso ho iniziato una nuova collezione molto carina che si chiama Spessore, sono dei ragazzi ticinesi che hanno questa collezione di rarità nel rap hip hop della Svizzera italiana. E collaboriamo e loro vanno a ricercare tutte queste cassettine perdute, mixtape, stiamo creando anche qui una bellissima collezione. Quindi adesso parliamo ovviamente della Svizzera italiana, perché siamo qui, ma in tutta Svizzera puoi pensare quanta ricchezza sonora esiste e noi cerchiamo di averla tutta e renderla fruibile a tutti.
Ora passiamo a un progetto che è appena stato presentato, si chiama Spazio di Rosa, diritti, buone pratiche e un impegno concreto a sostegno dei neogenitori. Un progetto promosso da Pro Famiglia Svizzera Italiana per rafforzare il sostegno alla genitorialità nel mondo del lavoro. Al centro dell'iniziativa c'è un manifesto informativo pensato per aumentare la consapevolezza dei diritti dei neogenitori e allo stesso tempo invitare le aziende, in particolare le più piccole e medie imprese, a fare un passo concreto verso una maggiore conciliabilità tra vita privata e professionale. Ce ne parla Laura Semini, responsabile della comunicazione e dello sviluppo dei progetti di Pro Famiglia Svizzera Italiana.
Assolutamente, grazie per lo spazio. È un progetto che nasce da un bisogno concreto e dall'osservazione quotidiana di chi quotidianamente lavora a contatto con i genitori, in particolare da una levatrice che è venuta da noi constatando e informandoci che ancora molte donne sono in difficoltà al rientro dalla maternità perché diciamo, il datore di lavoro non è super flessibile in merito alle richieste delle mamme. Alcune si trovano addirittura la lettera di licenziamento al rientro. Ecco, nasce un po' in questo modo, dal basso, e come Pro Famiglia Svizzera Italiana abbiamo deciso di sostenere questo progetto che parla sia alle aziende che alle famiglie, proprio per cercare di instaurare un dialogo magari anche tra le due parti.
E c'è anche un omaggio che avete dedicato a una persona particolare.
Sì, Spazio di Rosa prende il nome da Rosa Gatto, che è una consulente per l'allattamento, infermiera pediatrica e naturopata, prematuramente scomparsa nel 2022. Lei ha lavorato per oltre 38 anni nel settore, la maggior parte dei quali nel Mendrisiotto, dove è stata veramente una figura di riferimento per tantissime famiglie. Perché ha promosso temi già diverso tempo fa, quando ancora non se ne parlava, temi innovativi all'interno della coppia e della genitorialità, per esempio coinvolgendo i papà nel loro ruolo e dando importanza. Ha promosso il legame bambino e temi, diciamo, che già anni fa erano all'avanguardia. Abbiamo chiesto alla città di Mendrisio di intitolare uno spazio pubblico, un parco giochi in suo onore, proprio per ricordare il lavoro di cura che tante persone quotidianamente e in modo poco visibile, insomma, accompagnano i genitori in questa fase delicata della vita.
Ecco, il progetto ha degli obiettivi concreti.
L'obiettivo è quello di invitare le aziende, in particolare le realtà medio-piccole, a sostenere la genitorialità e il ruolo delle mamme, ma pensando proprio anche all'intera società. Siamo in un contesto di calo delle nascite, e ognuno deve fare la sua parte, per accogliere in modo positivo queste famiglie. in collaborazione poi con l'Ufficio delle Pari Opportunità e l'Ufficio Famiglie e Giovani si è deciso di estendere, come l'abbiamo sentito, il progetto a tutti i centri frequentati da neogenitori per aumentarne la portata. Quindi si troverà sì nelle aziende, di coloro delle aziende che appunto decidono di adottarlo, ma anche in tutti gli studi medici, pediatrici, di levatrici di tutto il Canton Ticino.
Un neogenitore è a conoscenza dell'equilibrio che ci può essere tra vita privata e professionale? Cioè conosce i suoi diritti sul posto di lavoro?
No, è proprio da qui che è nato, anche dalla constatazione di queste levatrici che sono quotidianamente con i genitori, del fatto che non sono conosciuti certi diritti, soprattutto i congedi che sono stati introdotti qualche anno fa relativi all'allattamento, per esempio. Quindi ecco, ci sembrava importante lavorare sui due fronti, quello aziendale e quello legato alla consapevolezza dei genitori stessi, perché è una fase delicata della vita e richiede davvero collaborazione da parte di tutti.
Sì, io leggo appunto adottare delle misure di flessibilità, promuovere il congedo paternità, il salario 100% riconosciuto durante le 14 settimane di congedo, insomma riconoscere fino a un mese di congedo non pagato a genitori adottivi, affidatari indipendentemente dall'età dei figli. Insomma, ci sono una serie di problematiche e di possibilità anche.
Sì, sul manifesto ci sono appunto sia i diritti previsti dalla legge sul lavoro che sono contrassegnati con un asterisco, e poi ci sono una serie di suggerimenti che le aziende possono decidere di adottare, che sono delle buone pratiche. Quindi qualcosina in più rispetto a quello che prevede la legge per andare incontro ai neogenitori, come per esempio riconoscere fino a un mese di congedo non pagato anche ai genitori adottivi affidatari.
E dunque, come rivolgersi a voi?
Noi abbiamo un sito www.profamigliasvizzeraitaliana.ch, ci sono tutta una serie di informazioni per le aziende, ma anche per le persone che vogliono riuscire a conciliare meglio vita privata e lavoro. Abbiamo una piattaforma con risorse, articoli, quiz utili proprio anche per i genitori e per tutte le persone che cercano informazioni sul tema, quindi vi invito a curiosare.
E chiudiamo con un appuntamento: il 5 febbraio la Biblioteca Cantonale di Locarno, in collaborazione con l'Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione della Svizzera Italiana, presentano una serata dedicata al filosofo e politico romano Seneca. La docente, filosofa e saggista Francesca Rigotti ci spiega il significato del titolo della conferenza.
Il titolo è la clemenza di Seneca. La clemenza è, vogliamo dire, una virtù, un comportamento, un atteggiamento. Seneca è un autore latino, romano, filosofo, uomo politico, moralista e tante altre cose. Bene, Seneca scrisse un trattato, un piccolo trattato, proprio intitolato così, e parla di questo atteggiamento, comportamento, relativamente però al sovrano, che in quel momento è l'imperatore Nerone, giovanissimo, appena asceso al soglio, voglio dire,
che molto,
alla carica.
Che molto clemente non fu.
attenzione, non fu ma negli ultimi anni, ma nei primi anni in effetti seguì abbastanza gli insegnamenti del maestro. Poi alla fine lo fece fuori, insomma, perché lo fece suicidare, quindi tanto con tanto successo non ebbero. In ogni caso gli consigliava appunto di essere clemente, cioè non misericordioso e neanche crudele, ma clemente, cioè di aggiungere qualche cosa alla giustizia, di far agire la giustizia, ma contemporaneamente di essere più generoso. Però io devo aggiungere proprio questo, che io non sono un antichista, quindi non posso entrare nelle particolarità che conoscono molto meglio i miei colleghi gli storici o latinisti, ma sono una filosofa metaforologa che si è sempre occupata di metafore. Quindi guarderò anche in Seneca alle immagini, ai paragoni, alle similitudini, alle analogie, appunto alle metafore che il filosofo in questo caso usa per parlare della clemenza.
Ci sono parole suggestive intorno a questo tema sulle quali riflettere, tra queste appunto piega, mansuetudine, moderazione, temperanza?
Ecco, anche in questo caso, valendomi della mia bagaglio di metaforologa, sono partita dalle parole, e in particolare parole che mi hanno molto colpito, soprattutto nel momento in cui Seneca definisce la clemenza una inclinazione. E allora lì chi verrà sentirà le mie così un po' pazzie, ma comunque tutto quello che mi è scoppiato nella testa come un fuoco artificiale pensando all'inclinazione, perché in effetti si inclina sia chi concede clemenza, perché si inchina verso chi la chiede, che a sua volta si inchina, piega le ginocchia per chiedere clemenza. E quindi ho costruito un discorso, e farò vedere anche delle immagini, secondo me straordinarie, su questo aspetto. Poi contemporaneamente la clemenza però è anche una sottospecie di temperanza, e la temperanza invece è quella virtù che tempera le passioni e che viene per esempio esemplificata con l'immagine del bacile in cui si mischiano acqua calda e acqua fredda e danno luogo all'acqua temperata. Quindi saranno queste le parole, un po' le immagini sulle quali giocherò per presentare un trattato importantissimo anche nella storia del pensiero moderno e contemporaneo.
Siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.